24 mattino.
From what I figured out, it's a bad design. Se noi diamo uno sguardo alla nuova società, i ragazzi, cioè si nota una sorta di standardizzazione della personalità, perché come cioè, si bada molto all'apparire che poi all'essenza, ma non per colpa loro assolutamente, perché è facile additare, è un'attenzione magari mancata al futuro. Secondo me si dovrebbe dare più largo, perché sono più criticati che diciamo elogiati.
Rottama, condona. Ma scusate, io allora sarei molto più contento se la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, PD dicesse: guardate, devo dare una mancia elettorale ai miei elettori.
Buongiorno Simone, il cuccabarra, che è un uccello australiano, che è uno dei simboli dell'Australia,
sì.
Fa così.
Grazie.
Top assoluto.
E adesso provate a battere il cuccabarra. Provateci, dai, provateci. We can only learn what they care to do.
Oh, sul primo ascoltatore, le posso dire che in realtà da questo sondaggio di Noto, del quale abbiamo parlato prima, pubblicato al Sole 24 Ore di oggi, mi pare emergere, se permette, l'esatto contrario, cioè esattamente dei giovani in questo caso. Poi questa definizione è sempre estremamente generica, però che in realtà guardano meno all'apparire, al di là della rappresentazione che ne diamo, cioè una tendenza maggiore all'isolamento, una minore attenzione alla politica, un disagio allo stare in situazioni sociali, è proprio l'esatto contrario. E adesso ne avremo anche tra un attimo per Alessandro, che già sono giorni che in realtà ci scrive al 349-238-6666 in merito a come vanno e come funzionano i decreti flussi, perché dice: ad oggi, con il click day del dicembre 2023, ho un nulla osta del 4 febbraio, è tutto fermo in ambasciata italiana ad Islamabad, perché oggi proprio il Sole 24 Ore pubblica dei dati interessanti che riguardano come funzionano effettivamente i click day, perché mentre ragioniamo tanto sull'immigrazione illegale dobbiamo far funzionare quella legale, lo dicono tutti i governi, e poi alla fine non si riesce. Allora, le aperture dei giornali di oggi in questa seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, lunedì 10 febbraio, le 7:21 minuti e 27 secondi. Carmelo Lauri c'è alla regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, la squadra di 24 mattino che conoscete perfettamente. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, perché di questa squadra fate parte anche voi. Le aperture dei giornali di oggi. Il Sole, appunto, su questo sondaggio di Noto, l'indagine: giovani più chiusi, soli e preoccupati per crisi e lavoro. Malessere diffuso secondo l'81% degli under 25, il 93% senza interesse per la politica, l'80% per il volontariato. Qualcuno dice: i sondaggi lasciano il tempo che trovano. Può darsi anche che, però, a parte che insomma, è un metodo di rilevazione che utilizziamo costantemente, è chiaro che i campioni sono sempre relativamente ristretti, ma con percentuali così forti è difficile non cogliere qualche segnale, lo dico, no? Anche se lei sposta un 20% di tutto questo sulla base del campione, signori miei, è un dato rilevante. E poi l'assegno unico, corsa contro il tempo, meno di 20 giorni per avere il nuovo ISEE, quota minima senza l'attestazione. E poi molte aperture dedicate alla telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, annunciata dallo stesso Trump. Laddove il Fatto Quotidiano, per esempio, mette il dito nella piaga europea, Ucraina, negoziato senza l'Europa, e poi Gaza, Israele che sabota la tregua. Trump e Putin si parlano, l'apertura del Corriere della Sera. Putin mi ha detto basta morti, il Quotidiano Nazionale. La telefonata Trump-Putin, basta guerra. E poi però a centropagina sulla Repubblica, che questo era il titolo di Repubblica, questo Albania, il nuovo piano, che riguarda appunto i migranti, e arriveremo anche a questo. Kiev, anzi ci apriremo col tema dell'immigrazione. Kiev, Trump tratta con Putin, l'Europa, l'intesa solo con noi, il Messaggero. Trump-Putin, l'ora del dialogo, La Stampa, mentre domani torna sulle vicende che hanno a che fare con i servizi e con tutti questi intrecci complessi da sciogliere che abbiamo visto nelle ultime settimane. I servizi e il mistero Gianbruno. Meloni è stata interrogata da Lovoi, è la notizia che dà Nello Trocchi a pagina 3 di domani, e la vicenda era l'effrazione all'auto dell'ex compagno della Presidente del Consiglio Gianbruno. Dopo questa effrazione si erano viste due persone che si aggiravano intorno a quest'auto, erano andati i carabinieri a controllare e ai carabinieri erano stati esibiti due tesserini dei servizi segreti da parte di queste due persone. Il giudice libera un clandestino accusato di far parte dell'ISIS, decide La Verità di aprire con questa vicenda. Un egiziano sbarcato a Lampedusa che era finito in carcere per terrorismo, la commissione non concede l'asilo politico e lancia l'allarme, ma in sede di ricorso il magistrato non convalida il fermo. Da dire che la versione dell'uomo era diversa. Lui diceva: avevo scritto un post sui social per parlare male del governo e mi hanno messo in carcere 5 mesi dicendo che ero un terrorista. Le brigate dell'odio rosso è il titolo di Libero, dedicato alla memoria delle foibe che fa scatenare la sinistra, da Roma a Torino, da Cagliari a Teramo, sfregiati i monumenti per le vittime. La svolta delle toghe, non tocca a noi scrivere le leggi, è l'apertura del Giornale ed è un'intervista con il neopresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi. Il Foglio invece dedica l'apertura alla morale che non è politica, è un lungo pezzo di Andrea Graziosi, sempre Il Foglio del lunedì ha un pezzo che si snoda su 3 pagine, un PD pigro e afono, coltiva ideali ma non vede la realtà e quindi incapace di produrre politiche adeguate per affrontare disagi e incertezze. Queste le aperture dei giornali di oggi. Come vi dicevo, apriamo parlando di immigrazione, perché ci sono molte novità che in arrivo, potenzialmente forse questa settimana, sulla questione dei centri in Albania. E però partiamo dai numeri. Sono numeri che trovate a pagina 6 del Giornale, c'è qualche elemento, se non vado errato, anche sul Libero, e sono forniti dal COPASIR, che è il Comitato Parlamentare sui Servizi di Sicurezza. Ne scrive Fabrizio De Feo: in Libia 700.000 irregolari, sono persone che almeno in parte potrebbero convergere verso l'Europa. Dal Sahel alla Tripolitania, la situazione sull'altra sponda del Mediterraneo è sempre più complessa e rischia di diventare esplosiva. L'allarme viene fatto scattare dal COPASIR nella relazione sulla situazione geopolitica del continente africano e sui suoi riflessi sulla sicurezza nazionale, approvata il 5 febbraio. Un documento con cui il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica fa il punto sul pericolo di un'escalation dei flussi migratori. I numeri, dunque. Innanzitutto, secondo quanto riferito dalle audizioni svolte, sono presenti circa 700.000 immigrati irregolari in Libia e, secondo le autorità tunisine, 700-800.000 in Tunisia. I numeri, sottolinea il comitato, non sono sono probabilmente sovrastimati, anche perché molti di questi irregolari in realtà si sono stabiliti nei paesi nordafricani, sono residenti e lavorano lì, ma si tratta comunque di centinaia di migliaia di persone pronte a salire su barchini della morte per raggiungere l'Italia e l'Europa. nel gennaio del 2025, ricorda tra l'altro il giornale, l'aumento di sbarchi è stato del 136% rispetto allo stesso periodo del 2024. 4.144 le persone sbarcate in Italia da inizio anno. E si pensa a nuove regole e alla revisione delle norme che riguardano l'Albania, anche per aggirare gli stop che sono arrivati dai magistrati. Iniziamo dalle nuove regole. Braccialetto elettronico e spese da rimborsare, titola il Messaggero a pagina 8. Un braccialetto elettronico per controllare chi si allontana dai centri, scrive in questo pezzo Francesco Bechis, e al tempo stesso decongestionarli, i centri sovraffollati e quasi ingestibili quando è alta stagione. Il governo studia una piccola grande rivoluzione del sistema di accoglienza dei migranti, prende in seria considerazione l'idea di applicare un monitoraggio elettronico agli stranieri che arrivano nel nostro paese e fanno richiesta di protezione internazionale. Una misura alternativa alla detenzione nelle strutture ad hoc, sulla carta più blanda, ma pensata anche per evitare che i richiedenti asilo spariscano nel nulla una volta arrivati in Italia, magari in cerca di un parente di migliore fortuna in Europa. Sono gli stessi usati per i criminali, chi usa violenza contro una donna o che si trova agli arresti domiciliari, e a quanto pare ce ne sarebbero di disponibili, che è una novità visti i casi che abbiamo raccontato di femminicidi avvenuti con una persona che doveva avere un braccialetto elettronico e non ce l'ha. Ne sarebbero pronti, o meglio, ne sarebbero stati ordinati 100.000. E c'è un'altra novità. I richiedenti asilo in grado di farlo dovranno rimborsare lo Stato italiano almeno di una parte delle spese per l'accoglienza, un principio che la stessa Commissione europea ha stabilito, chiedendo però agli Stati membri di attuarlo con moderazione, limitando l'esborso a chi effettivamente ha le risorse per ripagare le spese. Il conto, secondo il testo del governo, potrebbe ad esempio essere presentato ai migranti che in Italia hanno lavorato per un periodo di tempo ragionevole. Vedremo come andrà tutto questo. Tutto questo è contenuto in un emendamento del governo alla legge di delegazione europea all'esame del Senato. Intanto si ragiona sull'Albania. Sarebbe in arrivo l'ennesimo decreto, come spiega il quotidiano La Repubblica con Lorenzo Ecicco e Alessandra Ziniti a pagina 6. Ne ha discusso venerdì pomeriggio col ministro dell'interno Giorgia Meloni, col ministro dell'interno Matteo Piantedosi e con Alfredo Mantovano. L'ipotesi prevalente, secondo fonti a conoscenza del dossier, sarebbe questa: trasformare i due centri albanesi in CPR, cioè centri per i rimpatri, non più quindi strutture per ospitare i migranti caricati dai pattugliatori della Marina nelle acque internazionali del Mediterraneo, in attesa che vengano esplorate le procedure di frontiera accelerate, ma centri pensati per i migranti irregolari già presenti in Italia che hanno in tasca il decreto di espulsione. In questo modo verrebbe tagliato un passaggio, e un passaggio anche presso la magistratura. Rinaldo Frignani sul Corriere della Sera ci dice che c'è un'altra ipotesi ancora. Il piano è far passare la competenza a Tirana, ossia all'Albania. Ripristinare subito l'operatività dei centri albanesi, a prescindere dalla decisione della Corte di Giustizia europea prevista per il prossimo 25 febbraio, anche a costo, come soluzione estrema, di togliere la giurisdizione italiana sulle strutture alla base del trattato siglato con Tirana. È l'obiettivo del governo, che ha deciso di modificare l'accordo con l'Albania, e potrebbe farlo addirittura per decreto, cercando una strada dopo 3 bocciature consecutive dei trattenimenti da parte dei giudici dell'immigrazione e della Corte d'appello. Quindi i centri potrebbero essere gestiti da Tirana e non più da Roma. E qua veniamo a come funzionano i canali regolari di accesso. Bianca Lucia Mazzei e Valentina Melis sul Sole 24 Ore di oggi, siamo a pagina 24, anticipano il rapporto che verrà presentato mercoledì, alcuni elementi del rapporto che verrà presentato mercoledì della campagna Ero Straniero. L'aumento delle quote per gli ingressi di lavoratori extracomunitari nel triennio 2023-2025 fatica a tradursi nell'arrivo effettivo della manodopera richiesta dal mondo produttivo. Dopo un anno, solo il 28% dei lavoratori ammessi nel 2023 con il click day di dicembre aveva avuto il visto d'ingresso. E qua entra in pieno la meravigliosa burocrazia italiana, evidentemente. Ed è quindi potuto entrare legalmente in Italia e cominciare a lavorare. In numeri assoluti si tratta di 38.000 lavoratori circa su 131.000, questo per dare la misura. Ancora meno quelli arrivati in base alle domande inoltrate a partire dai click day di marzo 2024. Su 146.000 ammessi, solo il 16% ha ottenuto il visto. Il percorso è lungo, rilascio del nulla osta da parte dello sportello unico per l'immigrazione e via dicendo. E poi le domande vengono trasmesse alla rappresentanza diplomatica italiana all'estero per il rilascio del visto d'ingresso. E poi per il 2025 un'ulteriore verifica per contrastare truffe e irregolarità, la cosa si fa problematica. E a proposito di immigrazione, c'è un piccolo, si fa per dire, caso che forse meriterebbe più spazio e che trovate nella cronaca di Roma del Corriere della Sera a pagina 4. Ed è una storia che arriva ancora una volta da Latina ed è come se non fosse passato... Non fosse passato il tempo. Vi ricordate la morte di Satnam Singh, morto dissanguato per non essere stato soccorso dal datore di lavoro? Era rimasto mutilato, subendo la perdita di un braccio, rimasto incastrato in un macchinario ed era ovviamente irregolare. Ebbene, nelle scorse ore è stata amputata una gamba ad un bracciante. Secondo la denuncia della CGIL, sarebbe stato esposto in maniera prolungata a sostanze chimiche utilizzate nei campi che hanno determinato gravi danni alla salute e lesioni anche all'altra gamba e al braccio. Lo è ricoverato in terapia intensiva al Santa Maria Goretti di Latina e i medici stanno cercando di salvargli la vita. Naturalmente lo dico perché sappiamo come vanno le cose, stava svolgendo quel lavoro senza alcun tipo di protezione. Pausa.
24 mattino.
Ma scusate, ci vuole un sondaggio per capire che i giovani sono isolati. Quando è la società che ci isola? Cioè, in pratica, facciamo tutto da noi, per noi. Stiamo tutto il giorno col cellulare a sbrigare le nostre pratiche, facciamo la spesa da soli, cioè, e poi dicono, siamo isolati.
Beh, ma Simone, non è complicato battere il cocamura australiano. Noi abbiamo il nostro nostranissimo tacchino che fa così.
Non è vero. Davvero, io me lo ricordavo un po' diverso il tacchino, in tutta sincerità. Comunque, va bene, arricchiamo i nostri talk show con versi di animali. Dai. Ce n'abbiamo uno, Carmelo? Sì, prego.
Allora, questi uccellacci mi state spaventando il gatto. Basta.
Basta. Ma il gatto non dovrebbe spaventarsi con gli uccellacci, anzi, dovrebbe, no, essere attratto al fatto di poterli cacciare. Dunque, la questione dell'Ucraina, guardate, è presto detta, nel senso che c'è poco di più rispetto alle parole di Donald Trump e a quello che abbiamo detto negli scorsi giorni. Per segnalarvi alcuni elementi interessanti che potete trovare sui giornali di oggi, c'è sicuramente il Quotidiano Nazionale a pagina 3 con un bel pezzo di Beppe Boni che riassume la dimensione di quello che è successo in Ucraina in questi 3 anni. 1 milione di vittime, le truppe sono in affanno, ovviamente quelle ucraine ma anche quelle russe, ed è un paese con l'Ucraina con 6 milioni e 700 mila persone che hanno cercato rifugio fuori dal paese, mentre gli sfollati interni sono quasi 4 milioni. I bombardamenti hanno danneggiato siti che producono energia, poi 3.800 scuole, 1.600 strutture sanitarie. Il sito ufficiale ucraino evidenzia 146 crimini di guerra russi. E Gabriele Canè, che nota come dall'Unione Sovietica fino a oggi c'è una sorta di linea rossa che funziona ancora tra gli Stati Uniti e Mosca. C'è da segnalare questo protagonismo americano che spiazza l'Europa, questo è il titolo di Repubblica e del pezzo di Anaïs Ginori, corrispondente da Parigi, a pagina 4, anche se, a dire il vero, forse qualcosa l'Europa si poteva aspettare e quindi che sia spiazzata oggi lascia un po' interdetti. Scrive Ginori... poche le informazioni condivise con gli alleati europei dalla nuova amministrazione americana sulle iniziative, e anche il dialogo diretto aperto con Volodymyr Zelensky scavalca in parte i leader europei. La trattativa sulle terre rare che Kiev potrebbe dare a Trump per il suo ruolo di paciere sono un primo segnale che non è passato inosservato al cancelliere Olaf Scholz. L'Ucraina è sotto attacco e noi la stiamo aiutando senza chiedere di essere pagati in cambio, ha tuonato il leader tedesco. Questa dovrebbe essere la posizione di tutti. Questa è la settimana decisiva, scrive Ginori, in cui si dovrebbero cominciare a svelare le carte americane. L'appuntamento atteso è quello della conferenza sulla sicurezza di Monaco a partire da venerdì, a cui parteciperà il vicepresidente americano J.D. Vance. Vi segnalo su questo fronte anche l'intervista all'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ex capo di Stato Maggiore italiano, dal 17 gennaio è presidente del Comitato Militare della NATO. Parla con lui Lorenzo Cremonesi a pagina 5 del Corriere della Sera. Le forze armate di Mosca, dice, riportano limitati successi sul terreno con perdite gravissime. 700-800 soldati russi morti o feriti al giorno, oltre 800.000 dall'inizio della guerra, ma ho visto una determinazione invariata nei vertici ucraini. Sul fronte della pace, dice, la NATO crede in tre punti: dare forza all'Ucraina, perché non negozi da debole, garanzie di difesa al suo esercito e rispetto del diritto internazionale. E dice, da Mosca in realtà grandi segnali non ne sono arrivati. Interessante anche il dossier che potete trovare a pagina 4 della Stampa, firmato da Monica Perosino, che si intitola Il tesoro ucraino, e parla esattamente delle terre rare e dei minerali strategici dei quali è dotata l'Ucraina, che fanno gola a molti e naturalmente fanno gola, ovvio, anche alla Russia. Il problema di questi minerali strategici, che sono molto rilevanti, secondo il Ministero delle Finanze l'Ucraina occupa il primo posto in Europa per riserve di titanio, è a un terzo delle riserve di litio europeo e il 20% delle risorse di grafite. Il problema è la geografia, le materie prime sono distribuite in modo non uniforme e circa 12 trilioni di dollari sono finiti nei territori occupati dalla Russia. Oggi oltre il 50% delle risorse minerarie di terre rare dell'Ucraina si trovano in regioni annesse illegalmente da Vladimir Putin. Ed è chiaro che un accordo non potrà prescindere da tutto questo. In Italia si discute e si discuterà di immigrazione naturalmente e di rottamazione delle cartelle, come si diceva. È una questione sulla quale la Lega è tornata a insistere negli ultimi tre giorni, trovando una sorta di muro da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze per una questione di costi, per quanto costa un'eventuale rottamazione delle cartelle, eliminando tutti gli agi, le sanzioni e via dicendo, in 120 rate. C'è un problema di copertura. Il titolo del pezzo di Valentina Conte a pagina 12 della Repubblica, dove la citazione è quella del ministro e viceministro che si occupa di fisco, che è Maurizio Leo. Qua l'intervista ad un altro uomo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, realizzata da Giuseppe Colombo, e si tratta di Federico Freni, che è il sottosegretario all'economia ed è della Lega. Dice: la pace fiscale è nel programma di governo e i dubbi degli alleati sono strani. E dice questo, domanda di Colombo: gli onesti pagano per i furbetti? Il titolare di una partita IVA che ha accumulato debiti a causa del lockdown, o un pensionato che ha una pendenza in corso con il comune o l'INPS, li chiama furbetti? Perché è di loro che parliamo, non di chi evade e gira con la Porsche. Concorderà che fissare il parametro della difficoltà economica è complesso, obietta Colombo. Un cittadino potrebbe definirsi in difficoltà anche dopo aver speso tutti i risparmi a suo piacimento. Non so lei, risponde Freni, ma ho grande fiducia nell'onestà degli italiani. I cittadini non sono evasori a prescindere, come alcuni pensano. E poi c'è il tema delle risorse, sulle quali mi pare che un po' glissi Freni qua, nel senso che dice il conto lievita, alcune stime ufficiose parlano di 5 miliardi, mi fido solo delle stime ufficiali della ragioneria, il resto sono chiacchiere da bar. Leo sottolinea che secondo i conteggi della ragioneria potrebbe venire meno del gettito preventivato. Game over, lasciamo lavorare le strutture della ragioneria in serenità, dati alla mano, faremo le valutazioni opportune. Ancora e molto brevemente, del sondaggio di Noto abbiamo parlato ampiamente, trovate pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore, molto interessante questo sul tema dell'isolamento giovanile, come temi laterali se volete. A proposito invece degli psicologi, vi segnalo questo pezzo di Laura Pace sul Messaggero a pagina 14 che racconta come l'ordine degli psicologi ha varato la svolta. Dato che l'83% degli psicologi è donna, arrivano le quote blu, quantomeno cosiddette quote blu, quantomeno nelle elezioni dei presidenti dell'ordine, perché nel 2018 la legge Lorenzin numero 3 stabilisce il principio dell'equilibrio di genere e l'equilibrio di genere deve essere rispettato in entrambe le direzioni. Questa è una settimana importante, chiudo per poi andare al traffico e poi fare una puntatina sul Super Bowl. Questa è una settimana importante per la regione Toscana, che andrà al voto sulla prima legge sul fine vita, sul suicidio assistito. La maggioranza di centrosinistra, racconta Michele Bocci su Repubblica pagina 18, si è compattata per il voto su questo fronte. Già era intervenuta una regione, si tratta della regione Emilia-Romagna, che però era intervenuta con una delibera di giunta. Si tratta di regolare sostanzialmente le procedure amministrative tramite le quali dare attuazione a una sentenza della Corte Costituzionale, ma farà discutere. Il traffico
24 mattino.
Ma di Trump che se ne va dal Super Bowl prima della fine rosicando perché la sua squadra del cuore non ha vinto, vogliamo parlarne oppure no?
ma chi di noi non lo fa, cara ascoltatrice, che ogni tanto quando vedi che va male, va proprio male, a un certo punto prendi e lasci lo stadio anche 10 minuti, un quarto d'ora prima, 20 minuti prima, magari c'erano anche ragioni di sicurezza. Proprio del Super Bowl parliamo con il nostro Dario Ricci, è uscito da poco un podcast realizzato insieme a Sky TG24 con Valentina Clemente e il nostro Dario Ricci, che si intitola Tutti gli sport del presidente. Si parla proprio del rapporto tra gli Stati Uniti e tra i presidenti degli Stati Uniti, tra il potere politico e lo sport. Caro Dario, buongiorno innanzitutto, e innanzitutto andiamo sul Super Bowl di questa notte.
Sì, buongiorno, dopo che non c'è stata la notte, perché insomma si è bevuto parecchio caffè per seguire lo spettacolo di New Orleans e la vittoria dei Philadelphia Eagles, no? Questo successo netto 40-22 su i Kansas City Chiefs, che erano i detentori del titolo, cercavano il cosiddetto three-peat, cioè il filotto di tre vittorie consecutive mai riuscito nella storia. Ebbene, bisognerà ricominciare ad inseguirlo, perché stavolta la squadra di Mahomes, il celebre quarterback, è stata battuta non tanto a sorpresa, anche se erano i grandi favoriti, ma partita che per i bookmakers era data piuttosto alla pari. Gli Eagles anzi sono stati bravissimi a dominarle. Grande protagonista, come dicevi Simone, certo, appunto De Donald.
Sì, che è stato là e che a un certo punto se n'è andato e che aveva annunciato che sarebbe stato a vedere dal vivo la partita del Super Bowl, tra l'altro intervenendo sulle regole, su delle nuove regole che io adesso non ti chiederò di spiegare, perché il football americano è una cosa abbastanza complessa così, però no, segnando questo tema che mettete in evidenza, no, nel vostro podcast e che avete già messo in evidenza in un libro, questo rapporto tra il potere politico e lo sport negli Stati Uniti.
Sì, è proprio così. Inevitabilmente il Super Bowl è il grande rito dell'America, ben oltre l'evento sportivo, e per paradosso la partita di solito, soprattutto quest'anno, è passata decisamente in secondo piano. Il fatto che Trump se ne sia andato via intorno all'intervallo, mi fa ricordare dalle nostre latitudini l'avvocato Agnelli, che tra l'altro lo faceva le partite di calcio, che spesso vedeva anche con un certo Henry Kissinger, altro grande appassionato di soccer, tanto per ribadire il legame tra politica Esport. Pensa che nella storia, beh, c'è stato un presidente americano, Theodore Roosevelt, che è passato appunto alla storia proprio come colui che salvò il football americano, che a inizio Novecento era a rischio cancellazione, visto che era uno sport violentissimo. E Roosevelt, grande appassionato, favorì anche l'introduzione del passaggio in avanti, che è quello che poi ha salvato il gioco, perché prima, in poche parole, le squadre, non potendo passare il pallone in avanti, procedevano come due falangi una contro l'altra e i giocatori si davano gran craniate, e nel 1908 ci furono addirittura 7 morti in campo, quindi direi che l'intervento della Casa Bianca in quel caso fu provvidenziale.
Sì. Decisamente. Che cosa rappresenta per i presidenti degli Stati Uniti questa relazione con lo sport? Hai parlato del Super Bowl, ma non c'è solamente quello, no?
Ma di solito lo sport anche negli Stati Uniti è lo strumento privilegiato per far sentire la propria voce. Basti pensare a George W. Bush, che dopo l'11 settembre 2001, come raccontiamo anche in Touchdown Mr. President, il volume che abbiamo scritto a quattro mani con Valentina, si presenta sul monte di lancio nelle World Series di baseball e lancia la prima pallina, no? Come dire, ritorna alla normalità, ripartiamo anche da qui. O sempre pensando al baseball, c'è l'altro Roosevelt, Franklin Delano, che dopo l'attacco di Pearl Harbor chiede che il campionato di baseball non venga interrotto malgrado l'ingresso nella Seconda Guerra Mondiale, perché questo può aiutare l'umore dell'intera nazione di fronte impegnata sul fronte bellico. Ecco, il paradosso è che diciamo che al di là di qualsiasi retorica, anche la Casa Bianca, anche la politica americana è straordinariamente interventista nel campo dello sport, laddove ad esempio durante la Guerra Fredda retorica voleva che se dalle parti di Mosca e dintorni lo sport era centralizzato e secondo i voleri e dettami del partito, era invece completamente autodeterminato al di qua della cortina di ferro. Invece in realtà non è così, insomma, lo sport è uno strumento e una leva che spesso sia la Casa Bianca sia dall'altra parte del muro viene utilizzato per far sentire la propria voce.
Sì, poi mi sembra che ci siano anche le singole preferenze che giocano, no? Obama, se non ricordo male, era più un uomo da NBA che un uomo da NFL, mentre invece l'attuale mi sembra un po' più da NFL che da NBA.
Sì, proprio così. Obama festeggiò i propri 50 anni con una partitella sul campetto della Casa Bianca, chiamando Magic Johnson, LeBron James, insomma gente che, se volendo con un assist un canestro te lo fa fare, anche se poi Obama era pure bravo di suo. Considera che Trump per ben due volte ha cercato di comprarsi una franchigia NFL, cosa che non gli è riuscita, ma molti dei proprietari NFL sono stati sostenitori delle sue due campagne elettorali, senza dimenticare il caso clamoroso del 2016, quando durante la sua presidenza Colin Kaepernick, il quarterback di San Francisco 49ers, si inginocchiò per protesta durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Da lì una polemica in cui Trump chiese esplicitamente il licenziamento di questo giocatore. Ebbene, quella è una partita che Trump ha vinto, perché di fatto Kaepernick a giocare non ci è tornato più. E oggi, come sottolineavi giustamente, se la NBA è una lega fortemente politicizzata e spesso in chiave antitrampiana, la NFL lo è tutt'altro, è una lega silente in cui the show must go on sempre e comunque, anche in virtù o a causa, meglio dire, di quel caso Kaepernick e delle sue conseguenze.
E grazie al nostro Dario Ricci, il suo podcast con Valentina Clemente lo trovate sull'app di Radio 24, su tutte le principali piattaforme, in collaborazione con Sky TG24, si intitola Tutti gli sport del presidente, il GR. Ci ritroviamo subito dopo.